Prima di parlare di buone notizie, desidero condividere con voi la causa per cui in questi giorni siamo bombardati da cattive notizie, come ad esempio il propagarsi dell'infezione del coronavirus. Da settimane, come sapete, veniamo bombardati da notizie molto tristi e molto presi da paura e sconforto, tanti sono terrorizzati dalle prospettive di morte. Naturalmente dobbiamo pregare e prendere delle precauzioni igieniche, ma allo stesso tempo anche di essere fiduciosi che i medici riusciranno a trovare un vaccino prima possibile con l'aiuto di nostro Signore. Però se ci vogliamo pensare, non ci sarebbe motivo di essere così disperati se solo credessimo a un fatto meraviglioso, cioè al fatto che Gesù Cristo ha già vinto il mondo. Difatti, colui che non ha risparmiato il proprio figlio, Dio che si fa uomo, ma lo ha dato per noi tutti, lascerà forse che l'umanità sparisca? Niente affatto. Abbandonerà il suo popolo nelle mani del male e delle malattie? Niente affatto, le sue promesse dicono altrimenti. Dio permette che attraversiamo le amare conseguenze dei peccati che l'umanità nel suo insieme si ostina a praticare. Difatti, il peccato è il virus che causa tutti gli altri virus, anche quelli fisici. Il mondo può ignorare questa realtà, ma noi non ci possiamo permettere di ignorare che il virus che causa tutti gli altri virus, anche quelli fisici, è il peccato. A tutto questo, e naturalmente pagano anche molti innocenti, a tutto questo Dio porrà fine, e questa è la meravigliosa notizia, come vedremo più avanti. Il coronavirus è l'ultimo dei virus pandemici della storia, perché nei secoli scorsi molte popolazioni sono state decimate dalla lebbra, dalla peste, dal vaiolo, dalla tubercolosi e più recentemente pure dalla viaria, dalla SARS ed ora dal coronavirus. Questi fatti storici rendono ancora più attuale la profezia del Signor nostro Gesù Cristo, il quale ha detto che ci saranno grandi terremoti, carestie, pestilenze in vari luoghi, ma tutto questo non sarà che principio di dolori e che neppure un capello del vostro capo perirà, ma con la vostra costanza salverete le vostre vite, le anime vostre. Ora gli studiosi affermano che molti virus epidemici sono di origine animale, specialmente quelli degli ultimi tempi, e che prima di diffondersi fra gli umani hanno inizialmente infettato quelle persone che ignaramente, non è che lo fanno apposta, si nutrono anche della carne di animali, che Dio definisce animali immondi o impuri, cioè non creati per essere nutrimento dell'uomo. Come vedremo più avanti, ma in Australia, in California, in Amazzonia abbiamo visto degli ingenti proprio enormi. Hanno imperversato per mesi assestando un danno enorme alla flora, alla fauna, e ora ben 113 specie di animali rischiano l'estinzione. Inoltre, i ghiacciai delle calotte polari si stanno sempre più sciogliendo e per la prima volta nella storia la temperatura del polo antartico ha toccato i 20 gradi, il che fa prospettare uno scioglimento dei ghiacciai ancora più rapidamente del previsto e si temono innalzamenti del livello del mare. Ora, chi conosce la scrittura ricorderà che il nostro Signore aveva predetto che vi sarebbero state anche grandi inondazioni in diverse parti del mondo. Leggiamo in Luca 21, versetto 25, che sulla terra vi sarà angoscia delle nazioni, spaventate dal rimbombo del mare e dalle onde, e gli uomini verranno meno per la paurosa attesa di quello che starà per accadere al mondo, poiché le potenze dei cieli saranno scrollate. C'è uno squilibrio nel nostro sistema globale. Fino al secolo scorso, leggendo questa profezia, nessuno poteva immaginare come queste grandi inondazioni avrebbero potuto avere luogo, ma ora l'inizio della profetizzata angoscia delle nazioni è sotto i nostri occhi. Siamo in un punto della storia in cui tutti i popoli della terra vivono nell'angoscia dell'assoluta incertezza della propria sopravvivenza. Gesù dice: non temete, perché c'è anche una gran buona notizia portata da Lui attraverso la Sacra Bibbia che preannuncia quanto segue. Vedranno il Figlio dell'uomo venire sulle nuvole con potenza e gloria grande, ma quando queste cose cominceranno ad avvenire, rialzatevi, levate il capo, perché la vostra liberazione, la vostra salvezza si avvicina. L'umanità intera sta prendendo sempre più consapevolezza, sempre più coscienza che il tempo è vicino, ma non vede alcuna via di uscita. Perché? Perché il materialismo e l'incredulità hanno preso il sopravvento, per non parlare delle armi nucleari e chimiche, di quali il coronavirus potrebbe essere semplicemente, più che un'infezione da animali, potrebbe essere addirittura un esperimento chimico in laboratori da parte di nazioni che cercano di inventare armi chimiche, che potrebbero sterminare ogni forma di vita. Non c'è nessun capo politico o religioso che sappia veramente indicare una soluzione globale. La via della salvezza per tutta l'umanità. Non c'è un capo politico che sappia fare questo o che abbia il potere di poterlo fare. Ora, vi siete mai chiesti il perché di tutto questo? Perché gli esseri umani a livello individuale esprimono di volere ardentemente una vita pacifica, serena, piena di amore, di prosperità e di pace, ma a livello collettivo non riusciamo a realizzare queste cose. Perché? La risposta è nella Bibbia, la quale afferma che la causa di tutti questi mali è l'umanità stessa. Sì, l'umanità stessa, noi. Perché in genere l'umanità rifiuta di credere alla parola di Dio. Rifiutiamo di credere alla parola di Dio. E quando la studiamo, a volte non ci piace. La Sacra Bibbia, e senza noi rendercene conto, seguiamo ciecamente le tradizioni religiose e le culture politiche dei vari sistemi sociali, che sono tutte cose che l'umanità crede siano venute dal suo genio, ma che in realtà le ha assorbite da un influsso oscuro e malefico chiamato Satana, il diavolo, un personaggio che quasi nessuno crede, eppure esiste. Proprio così, lo stesso diavolo che 2000 anni fa tentò ed offrì invano a Gesù tutti i regni del mondo in cambio della sua sottomissione e adorazione. Satana è descritto nella Bibbia come il serpente antico, il dragone, il seduttore di tutto il mondo. L'abbiamo letto così tante volte in Apocalisse 12, nel versetto 9. Quindi chi ha regnato fino adesso su questa terra, se non Satana, il diavolo, che è colui che ha sedotto il mondo intero? I fatti dimostrano che questo mondo è realmente sedotto dal maligno. Il nome Satana, il diavolo, significa avversario, nemico del bene, nemico di Dio, nemico mortale del genere umano, nemico nostro. Gesù ha già sconfitto il diavolo, ma lo ha lasciato momentaneamente a governare questo mondo invisibilmente per provare ciascuno di noi, per provare ciascuno di noi. Tutta l'umanità ha bisogno di essere liberata dagli influssi malefici e diabolici di Satana. E per questa ragione Gesù ha detto che dobbiamo pregare: Padre nostro che sei nei cieli, venga il tuo regno, come Matteo 6 recita. Gesù sapeva bene che il diavolo non avrebbe perso tempo nel tentare anche ognuno di noi. Il diavolo è descritto come il principe della potestà dell'aria, dello spirito che al presente opera nei figli della disobbedienza. Il diavolo è rappresentato anche come principe ancora per poco tempo, perché è nemico, è bugiardo, è ladro, è usurpatore, è un omicida. Il suo regno è un regno ingiusto e diviso, non durerà. Quindi non abbiamo da disperare. Certo, anche noi in passato abbiamo lasciato che l'influenza malefica del diavolo ci inducesse a fare cose sbagliate, ad avere pensieri sbagliati, ad essere disubbidienti ai comandamenti di Dio. Ed eravamo figli di concupiscenza, di passioni sbagliate, eravamo figli di ira come tutti gli altri. E quindi c'è ben poco da esserne orgogliosi di del nostro passato. E riguardo all'incredulità e alla disubbidienza, forse i dotti di questo mondo hanno mai considerato la Bibbia come l'infallibile parola di Dio? Assolutamente no. Ma da questa incredulità e da questa superbia derivano i mali dell'umanità, come ad esempio l'epidemia a causa della diffusione di virus letali passati da certi animali all'uomo o come anche esperimenti di laboratorio. Andiamo nel libro profetico di Isaia, nel capitolo 66, dove dal versetto 17 leggiamo che quelli che si santificano e si purificano per andare nei giardini dietro un idolo che sta in mezzo a loro, quelli che mangiano carne di porco, cose abominevoli e topi, saranno tutti quanti consumati, dice l'Eterno. E l'Eterno continua a dire che di conoscere le loro opere e i loro pensieri, perché sta per giungere il tempo in cui egli raccoglierà tutte le nazioni e tutte le lingue, ed esse verranno e vedranno finalmente la mia gloria. Tutti i popoli vedranno finalmente la gloria di Dio. Ora, l'espressione si santificano indica persone che si fanno santi da sé, presuntuosamente si fanno santi da sé, sono fatti tali da altri uomini. In realtà l'uomo può invece essere santificato soltanto ed esclusivamente da Dio. Ed è santificato da Dio soltanto quando compiace Dio, quando è umile, quando è ubbidiente alla parola di Dio. E quando dice che si mettono, adorano il loro idolo nei giardini, i giardini sono citati in questa scrittura profetica per alludere ai posti più belli che sono generalmente ambiti dalle masse, le quali adorano e seguono le mode, i malcostumi dei cosiddetti VIP, veri e propri idoli in mezzo a loro. In Isaia 66, nel versetto 12-18, però dice che loro mangiano non soltanto la carne di porco, ma anche molte altre cose abominevoli e topi. Essi saranno tutti quanti consumati, dice il Signore. Ma cosa significa? Che Dio è vendicativo? No. Significa che saranno consumati come conseguenza delle epidemie e delle pestilenze o delle pandemie derivanti dal mangiare la carne di animali immondi o impuri che sono stati creati da Dio a beneficio dell'ecosistema naturale, ma che certamente non sono stati creati per nutrire l'uomo. Ora, in Deuteronomio 14, questo per i vostri appunti, e in Levitico 25, ripeto, Deuteronomio 14 e Levitico 25, vi è una descrizione empirica di quali sono gli animali puri, la cui carne è salubre per l'uomo, e quali sono gli animali impuri, la cui carne danneggia la salute e il cervello dell'uomo. Quindi, scrivetelo bene, le carni degli animali puri sono cibi santificati dalla parola di Dio. E la parola di Dio, Deuteronomio 14 e Levitico 25. Ma in televisione, alla radio, nei giornali, nei mass media, non troverete questa verità, che è invece alla base di tutto. La visione avuta dall'Apostolo Pietro in Atti 11, indica che Dio ha purificato non gli animali, ma i pagani che si sono convertiti a Gesù Cristo. Eppure noi vediamo in tante chiese che ci vanno contro in questo, invertendone il significato. Ma se noi guardiamo e leggiamo per i vostri appunti Apocalisse capitolo 18, versetto 2, questa parte della Bibbia dimostra che Gesù non ha purificato gli animali impuri, perché quando Babilonia crollerà diventerà ricetto di uccelli impuri. Quindi Cristo non ha purificato le carni degli animali impuri, le quali sono tuttora proibite da Dio a tutela della nostra salute. A tutela della nostra salute. Infatti la carne degli animali impuri non soltanto fa male al nostro sangue, ma è molto più soggetta a contrarre virus letali e a scatenare epidemie globali, specialmente nel nostro tempo, come predetto da Gesù nel suo messaggio escatologico. Perché nel nostro tempo? Perché i cibi non sono buoni, perché le nostre difese immunitarie sono molto più basse. E altre epidemie letali potrebbero verificarsi, purtroppo, perché la verità biblica è rigettata e schernita dai dotti di questo mondo. È schernita, purtroppo, paradossalmente, dalle chiese questa verità. Ma la Bibbia rivela che il regno di Dio, per il quale siamo esortati a pregare ogni giorno, sarà portato finalmente sulla terra da un altro principe, quello legittimo, Gesù Cristo. Il profeta Isaia fu divinamente ispirato a scrivere quanto segue, nel capitolo 9, versetto 5, «Poiché un bambino ci è nato, un figlio ci è stato dato, sulle sue spalle riposerà l'impero e sarà chiamato consigliere ammirabile, Dio potente, Padre eterno, principe della pace». Quindi è tutto un problema di governo, di buon governo o di mal governo. Questa scrittura dà una risposta inconfutabile a quelli che negano la divinità del Cristo preincarnato e che presumono erroneamente che egli sia una creatura angelica. La scrittura rivela chiaramente che nel principio era la parola e la parola era presso Dio e la parola era Dio. Egli, la parola, era nel principio con Dio. Tutte le cose sono state fatte per mezzo di Lui, per mezzo della parola, e senza di Lui nessuna delle cose fatte è stata fatta. In Lui era la vita, e la vita era la luce degli uomini, e la luce risplende nelle tenebre, e le tenebre, purtroppo, non l'hanno compresa. Giovanni 1, dai versetti da 1 a 4. Notate cos'altro è rivelato nel versetto 14. E la parola si è fatta carne ed ha abitato fra di noi, e noi abbiamo contemplato la sua gloria come gloria dell'unigenito proceduto dal Padre, piena di grazia e di verità. Quindi Dio creatore si è fatto creatura unigenita. Gesù Cristo non ebbe alcun padre umano. Gesù era la parola, cioè Dio che si è fatto carne da sé. Infatti Gesù tornerà sulla terra con l'immortalità e l'onnipotenza di Dio e toglierà di mezzo il diavolo, il principe corrotto che induce tutti i popoli a trasgredire le sante leggi divine e a danneggiare la terra con l'uso sbagliato della scienza e della tecnologia. Quindi, naturalmente, non c'è niente di negativo nella scienza e nella tecnologia in sé, come non c'è nulla di negativo nella ricchezza. Negativo è usare queste cose per scopi malefici. Ora, quando Gesù Cristo instaurerà il regno e la giustizia di Dio sulla terra, che cosa accadrà? In Isaia capitolo 9, sempre, nel versetto 6, non ci sarà fine all'incremento del suo impero e pace sul trono di Davide e sul suo regno per stabilirlo fermamente e rafforzarlo mediante il giudizio e la giustizia ora e sempre. Questo farà lo zelo dell'Eterno degli eserciti. Fin dall'inizio della storia le nazioni hanno cercato invano di creare un ordine mondiale attraverso le guerre e i genocidi. Hanno seguito gli influssi del diavolo con i risultati sempre più disastrosi e letali che stiamo vedendo attorno a noi. Come finirà? Come finirà? È a questo punto che vorrei condividere con voi alcune cose che la scienza umana non può dirvi. Ora, per scoprire quel che è accaduto, quel che sta accadendo, quel che accadrà, dobbiamo rivolgerci alla Bibbia, ovviamente, l'unico libro che parla del vero Dio creatore, che dà un disegno e che ci porta indietro nel tempo, a molto tempo prima della creazione del genere umano, per farci capire la vera origine di Satana e il diavolo, il perché egli è così malefico e nemico mortale del genere umano e come sarà tolto di mezzo definitivamente. Molti di voi già sapete la storia, ma abbiamo molte persone a cui predicare questa grande verità. Difatti è per questo che ho scelto questo argomento. Alcuni domandano: ma perché Dio lo ha creato? Altri dicono: il diavolo non esiste, è frutto delle fobie dell'uomo. Altri filosofizzano dicendo che in realtà Satana è l'altra faccia di Dio, come se Dio fosse un miscuglio di bene e di male. E quindi, come se lui avesse una natura ambigua. Altri ancora credono che ci sia un continuo braccio di ferro fra Dio e Satana e che quest'ultimo sta avendo la meglio. Ma non è affatto così. Gesù ha detto in Giovanni 16, versetto 13, «Io vi ho detto queste cose affinché abbiate pace in me. Nel mondo avrete tribolazione, ma fatevi coraggio perché io ho vinto il mondo». Io ho vinto il mondo. Il diavolo, fratelli e sorelle, è già stato sconfitto. Ed è stato sconfitto già per ben due volte. Molto tempo prima ancora della creazione di Adamo, ed anche 2000 anni fa, mediante Gesù Cristo, il quale non si piegò mai alle tentazioni del diavolo. Il diavolo è stato però lasciato momentaneamente libero di tentare voi e me, e mettere alla prova l'umanità anche, per mettere alla prova la nostra fede e per dare alle masse incredule la possibilità un giorno di ricredersi, quando? Nell'ora del cimento che colpirà il mondo intero, come rivelato in Apocalisse capitolo 3, versetto 10. La prova del cimento colpirà il mondo intero. E ci stiamo avvicinando sempre di più questi fenomeni a livello globale. Dio non ha mai creato il male. Lucifero ha scelto da sé di diventare malefico. Prima egli si chiamava Lucifero, figlio dell'aurora, uno che portava luce nel senso di conoscenza, finché non divenne perverso, ma fu una sua scelta. E questa verità è rivelata nel profetico libro di Ezechiele 28, dove Dio, nel rimproverare il re della città di Tiro, in realtà rivela la forza invisibile satanica che stava guidando quel re. Nel versetto 13, Ezechiele 28, versetto 13, Dio rivela: «Eri nell'Eden il giardino di Dio, eri un cherubino dalle ali distese, un protettore. Io ti avevo stabilito, tu stavi sul monte santo di Dio, tu fosti perfetto nelle tue vie dal giorno che foste creato, finché purtroppo non si trovò in te la perversità». Ezechiele 28, versetti da 13 a 15. Le parole di Dio qui non si applicano al re umano, ma a Lucifero, che era stato messo sul monte, cioè alla guida del popolo angelico. Ricordiamo che Adamo ed Eva ancora non erano stati creati. Ad un certo punto però Lucifero si montò la testa e decise di ribellarsi alle leggi di Dio, il quale scruta sempre il cuore delle sue creature, e quindi si accorse che questo angelo cherubino si era corrotto e aveva trascinato altri angeli nella sua corruzione. Lucifero scelse di diventare Satana e diavolo, cioè nemico di Dio. Dio lo aveva creato come angelo cherubino, portatore di luce, e da qui il nome Lucifero. Era stato creato affinché assolvesse dei compiti precisi e perché si qualificasse degno di quei compiti. Ma Lucifero scelse di diventare Satana, avversario del bene. E quindi una punizione è stata necessaria. Difatti leggiamo in Giuda, nella brevissima lettera del fratello di Gesù, Giuda, versetto 6, dove è rivelato che Dio ha custodito nelle tenebre e in catene eterne, per il grande giorno del giudizio, che cosa? Chi? Gli angeli che non conservarono la loro dignità e abbandonarono la loro dimora. Quindi gli angeli ribelli sono fino ad ora custoditi nelle tenebre e in catene eterne. In che modo, se vogliamo un pochettino entrare dentro nei dettagli, sono delle menti vaganti, senza corpo. E Dio li ha privati della loro vista, non possono vedere da sé, e della loro facoltà di materializzarsi in carne ed ossa e di farsi vedere, come invece è dato di fare agli angeli fedeli di Dio. Difatti, dice, voi a volte avete dato ospitalità a degli angeli, ma non eravate consapevoli che quelli erano angeli. Gli angeli ribelli sono diventati demoni, privi di luce e senza la capacità di materializzarsi. L'unico modo che i demoni hanno per agire e cercare di influenzare le menti deboli degli uomini che ignorano Dio e si ribellano ai comandamenti di Dio. Quindi in che modo quegli angeli non conservarono la loro dignità? Decisero di mutare per sempre i loro corpi, da spirituali a corpi di carne ed ossa, alterando la loro genetica, si presume alterando la loro genetica, fino a diventare una specie di umanoidi, incapaci ovviamente anche di procreare, perché gli angeli prima ancora di corrompersi, ma anche gli angeli che non siano mai corrotti, non possono procreare. I fossili di creature come il cosiddetto uomo di Neanderthal ne consegue non sono affatto i resti di esseri umani discendenti di Adamo ed Eva, perché Adamo ed Eva furono creati 6.000 anni fa, secondo il compito biblico delle genealogie umane. Quei fossili sono invece i resti dei corpi di creature angeliche che si ribellarono a Dio, non conservarono la loro dignità e di conseguenza divennero una specie di umanoidi confinati sulla terra e privati per sempre della capacità di spiritualizzare i propri corpi. Quindi ora l'obiettivo di Satana e dei suoi demoni in questo stato di tenebre qual è? È quello di spingere anche gli esseri umani ad abbandonare la dignità di figli di Dio. Ecco come loro cercano di influenzare le nostre menti, trasmettono degli stati d'animo, dei sentimenti. Quindi oggi la parola dignità non è più di moda, difatti questi sentimenti, stati umorali, stati d'animo anche molto negativi, anche a volte molto sporchi, che vengono trasmessi da queste menti, lo fanno proprio per farci abbandonare la dignità di figli di Dio. E oggi la parola dignità non è più di moda. Quasi nessuno si preoccupa di tutelare la propria dignità, perché le masse si fanno guidare da quelli che promuovono una vita contraria ai comandamenti di Dio. Le perversioni che una volta erano circoscritte a poche persone e diffuse e venivano, diciamo, anche nascoste, oggi vengono sbandierate e diffuse spudoratamente a livello globale come stili di vita normali. E tutti applaudono. Quali furono le molle che spinsero Lucifero e i suoi angeli a ribellarsi a Dio? Lucifero si riempì di vanità, e di superbia a motivo della sua bellezza, che è una qualità non solo esteriore ma anche intellettiva. La conoscenza diventa letale però senza umiltà e saggezza. Anche in questo mondo, nel mondo degli umani, molti usano la loro intelligenza a scopi malefici. E in che altro modo gli angeli ribelli abbandonarono la loro dimora? Lucifero divenne competitivo e maleficamente ambizioso. Si mise in testa di conquistare l'universo. Voleva essere come Dio. Lo troviamo in Isaia capitolo 14, versetto 13. Tu dicevi in cuor tuo, io salirò in cielo, innalzerò il mio trono al di sopra delle stelle di Dio, mi siederò sul monte dell'assemblea, nella parte estrema del settentrione dell'universo, salirò sulle somme, sulla sommità delle nubi, sarò simile all'Altissimo. E l'umanità, fratelli, sta oggi cercando di fare lo stesso, non è vero? Lucifero coltivava l'ambizione di vivere senza Dio, di detronizzare Dio. Voleva essere adorato da tutti gli angeli, voleva essere come Dio, ma fu sconfitto e fu confinato sulla terra. Lui con tutti i suoi angeli, che divennero demoni. Difatti, andando indietro nel versetto 12, troviamo Dio che dice: come mai sei caduto dal cielo, astro mattutino, figlio dell'aurora? Come mai sei atterrato, tu che calpestavi le nazioni? Isaia 14, 12. Dio gli dirà questo alla fine della storia. E l'ha fatto scrivere in anticipo per nostro incoraggiamento, per farci sapere che alla fine Satana sarà eliminato definitivamente. Che cosa accade quando Satana e i suoi demoni furono confinati sulla terra? Notate che cosa accadde. Questo è scritto in Giobbe 38, versetto 14, e Dio non rivela tutta la verità in un unico capitolo. Dice: la terra si trasfigura come creta sotto il sigillo e appare come vestita di un ricco manto. I malfattori sono privati della loro luce e il braccio alzato già viene spezzato. Giobbe 38, 14. In altre parole, Satana non è mai riuscito a conquistare il trono di Dio. La sua ribellione è stata spezzata sul nascere e notate cosa accadde al nostro pianeta. Le acque divenute come pietra si nascondono e la superficie dell'abisso si congela. Questo nel versetto 30. Così, a motivo della ribellione angelica, ebbe l'inizio quella che gli studiosi chiamano l'era glaciale. Tutta la vita fisica cessò. Ripeto, i fossili dei presunti uomini preistorici non appartengono all'attuale genere umano, ma agli angeli che abbandonarono per sempre i loro corpi spirituali. Durante l'era glaciale, gli angeli ribelli rimasero come prigionieri in antri tenebrosi, cioè senza corpo e senza luce, ma soltanto come delle menti vaganti in cerca di luoghi in cui entrare, in cerca di luoghi, quei luoghi sono le nostre teste, le nostre menti. E questo spiega il perché il diavolo parlò ad Eva attraverso un serpente. Oggi il diavolo parla anche attraverso uomini corrotti usati da lui come suoi apostoli. E questa verità non è rivelata, ripeto, tutto in un unico posto, ma un poco qui e un poco là nella Bibbia, affinché soltanto gli umili e i fedeli possano capirla. Il diavolo e i suoi demoni furono confinati sulla terra, che divenne un globo coperto di ghiaccio. Perdendo ogni luce e calore, la terra piombò nell'era glaciale. Non sappiamo esattamente quando ebbe inizio l'era glaciale, a causa della ribellione angelica, ma attraverso il compito biblico delle genealogie dell'umanità possiamo calcolare quando essa finì, circa 6.000 anni fa, quando Dio riporta in 6 giorni nuove condizioni di vita e crea Adamo ed Eva. Durante l'era glaciale la Terra divenne informe e vuota, senza continenti e senza forme di vita fisica, ad eccezione degli spiriti demoniaci, i quali, avendo perduto per sempre i loro corpi, sono rimasti per sempre ciechi in antri tenebrosi, ma le cui menti sono momentaneamente lasciate libere di vagare, di influenzare e possibilmente possedere le menti delle persone che amano il male. Queste sono le condizioni di tenebre e catene eterne in cui sono fino ad ora custoditi i demoni per il gran giorno del giudizio di Dio. Chissà per quanto tempo l'umanità dovrà aspettare per il gran giorno del giudizio di Dio, ma se scrutiamo i segni dei tempi non ci sembra che ci voglia molto tempo. Dopo il confinamento di Satana, dei suoi demoni sulla terra, questa non poteva restare per sempre coperta di ghiaccio, senza continente, senza alcuna forma di vita. Allora Dio decise di riportarla al suo originale antico splendore, come era stata nel principio. Genesi 1:1 dice: nel principio Dio creò i cieli e la terra. E Dio, quando creò, non crea attraverso un processo di evoluzione. Questo naturalmente è il pianeta, l'universo. Il pianeta fu creato miliardi di anni fa, molto tempo prima della creazione dell'uomo. Dio non creò attraverso un processo evoluzionistico, così come egli non risuscitò da morte attraverso un processo evoluzionistico. In Isaia 45, nel versetto 18, questa verità è affermata. Isaia 45, versetto 18. Poiché così dice l'Eterno che ha creato i cieli, egli il Dio che ha formato la terra e l'ha fatta, egli l'ha stabilita, non l'ha creata informe, ma l'ha formata perché fosse abitata. Io sono l'Eterno e non c'è alcun altro. Infatti in Giobbe 38, nel versetto 7, è scritto che quando Dio creò la terra, notate bene, dice: le stelle del mattino cantavano tutte insieme e tutti i figli di Dio mandavano gridi di gioia. L'umanità ancora non esisteva. Se Dio nel creare creava da una condizione primordiale, come non so, attraverso un processo evoluzionistico, avrebbero avuto ben poco di cantare tutti insieme e di mandare gridi di gioia. L'espressione stelle del mattino sta a indicare angeli, fra i quali c'era sicuramente anche Lucifero, perché non si era ancora corrotto nel principio. Lucifero si ribellò quando? Lucifero si ribellò quando seppe che Dio aveva l'intenzione di creare l'uomo sulla terra e di dare agli uomini la possibilità di diventare figli di Dio. Dio condivise apertamente questo suo disegno con i suoi angeli per mettere alla prova la loro umiltà e il loro altruismo. Lucifero fallì di superare la prova dell'umiltà e dell'altruismo, divenne nemico del disegno di Dio per l'umanità e trascinò la terza parte degli angeli nella ribellione, ma essi furono sconfitti e confinati sulla terra. Ripeto, tutto questo prima della creazione di Adamo ed Eva. Ricordiamolo. Ma venne il tempo di riportare la vita sulla terra e Dio lo fece in 6 giorni, circa 6.000 anni fa, come dimostra il compito della genealogia di Adamo. Vi invito a farlo voi a casa vostra. Difatti, nel versetto in Genesi 2, dal versetto 7 in poi, dice: allora l'Eterno formò l'uomo dalla polvere della terra, gli soffiò nelle narici un alito di vita e l'uomo divenne un essere vivente. Poi l'Eterno Dio piantò un giardino in Eden ad oriente e vi pose l'uomo che aveva formato. Il disegno di Dio era ed è ancora quello di crearci come figli suoi per farci entrare nel suo regno e nella sua eternità. Ma l'uomo deve prima superare la sua prova, anche l'uomo deve scegliere tra il bene e il male. E i figli di Dio non sono dei robot. Per questo motivo Dio ha creato Adamo ed Eva nel 6° giorno, dando loro dei corpi di carne ed ossa, come gli altri mammiferi. Questa è stata la creazione fisica, ma la creazione spirituale dell'uomo, nell'uomo, è ancora in atto ed è cominciata con colui che ha vinto il mondo, Gesù Cristo. Questo comporta una battaglia per la scelta tra il bene e il male ogni giorno della nostra vita individuale. Il corpo carnale è soggetto agli istinti dei cinque sensi, vista, udito, olfatto, tatto e gusto. E per questo motivo la natura umana spinge sempre ad appagare i cinque sensi, a volte anche in modo peccaminoso, pur sapendo quale sia la volontà di Dio. Quindi il diavolo fa leva principalmente su questi istinti del nostro corpo carnale e cerca anche di influenzare il nostro intelletto, che però è dotato di libero arbitrio e di agenzia morale, capace dovrebbe essere di scegliere tra il bene e il male. E in questo senso Dio ci ha dato il corpo fisico come gli animali, ma anche la mente potenzialmente divina come la sua. E difatti l'Apostolo Paolo in Efesini 1, versetti da 3 e 5, scrive: fu ispirato a scrivere, benedetto sia Dio, ecco il senso della gratitudine, benedetto sia Dio, Padre del nostro Signore Gesù Cristo, che ci ha benedetti con ogni benedizione spirituale nei luoghi celesti in Cristo, perché in Lui ci ha eletti prima della fondazione del mondo, affinché fossimo santi e irreprensibili davanti a Lui nell'amore, avendoci predestinati ad essere adottati come Suoi figli per mezzo di Gesù Cristo, secondo il beneplacito della Sua volontà. Dio non ci ha dato l'immortalità a priori. Adamo ed Eva non erano immortali, ma creature soggette alla morte, cioè a tornare alla polvere dalla quale erano state tratte se avessero scelto di peccare. Ma gli esseri umani sono stati creati con il potenziale di ereditare il dono della vita eterna, se avessero scelto di avere fede in Dio Creatore e di compiere che cosa? Compiere ciò che Dio si aspetta anche da noi. In Efesini 2:10, Dio ci tiene in esistenza per quale motivo? Affinché noi impariamo a compiere le opere buone, le quali Dio ha innanzi preparate affinché le pratichiamo. Tutti noi esseri umani, come Adamo ed Eva, siamo stati messi in esistenza per imparare questa grande lezione e superarla degnamente. Non in virtù delle nostre opere umane, ma in virtù delle opere di Dio che siamo chiamati a compiere mediante il dono del suo Spirito Santo. Spirito Santo che Lui stesso ci dona, quando vede però che il nostro spirito umano diventa umile, contrito, attento alla sua parola. Devo per forza tenervi un po' più a lungo del solito, perché questo tema è estremamente importante. Intenzionalmente Dio mise Adamo ed Eva in Eden, dove c'era già la mente vagante di Satana e il diavolo. Dio sapeva bene che quella mente diabolica avrebbe trovato il modo di comunicare con i primi esseri umani per sedurli. Infatti parlò con Eva attraverso un serpente, il cui cervello è fra i più semplici e istintivi. Dio sapeva che con altissima probabilità il diavolo, sotto false spoglie, sarebbe riuscito a sedurre e ingannare i primi esseri umani. Ma era indispensabile che anche gli esseri umani fossero sottoposti alla prova di fedeltà. Per questa precisa ragione Dio si assentò e li lasciò per un po' di tempo da soli. Sappiamo come andò a finire la storia. E anche se i nostri progenitori Adamo ed Eva avessero superato brillantemente la loro prova di fede, il diavolo avrebbe comunque provato a sedurre e corrompere anche i loro discendenti, come ha continuato a fare sino ad oggi, compresi noi. E tutto questo può fare arrivare all'errata conclusione che Satana sia più forte di Dio. Ma non è così, al contrario. Cristo ha già vinto il mondo. La creazione di figli di Dio si basa sulla sconfitta finale di Satana e dei demoni anche da parte nostra, che ci cibiamo di che cosa? Dei frutti dello Spirito di Dio. Quale più grande umiliazione potrebbe subire Satana? Quale più grande umiliazione potrebbero subire i suoi demoni? Infatti Dio è assolutamente certo che l'umanità, nella fattispecie di Cristo e della Chiesa, sarebbe un giorno riuscita a sconfiggere Satana e il diavolo. Certo, non tutti gli esseri umani, ma alcuni, quelli che avrebbero creduto in lui e combattuto contro il serpente. Dio ha già vinto, è l'umanità che deve imparare a vincere il male. Difatti, perché questa cosa è stata decretata da Dio con assoluta certezza? In Genesi capitolo 3, dal versetto 15, Dio disse: io porrò inimicizia fra te e la donna, e fra la tua progenie e la progenie di lei. Questa progenie ti schiaccerà il capo, e tu le ferirai il calcagno. Alla donna disse: io moltiplicherò grandemente le tue pene e i dolori della tua gravidanza. Con dolore partorirai i figli, i tuoi desideri si volgeranno verso tuo marito ed egli dominerà su di te. In questa profezia primordiale, Dio non disse forse, Dio disse: Eva avrà una progenie che riuscirà a schiacciarti la testa, lo ha decretato con assoluta certezza. La storia di Cristo come agnello di Dio è stata scritta come fatto assolutamente certo fin da prima della fondazione del mondo. E quello che non è assolutamente certo è se tu ed io decideremo di cibarci sempre dei frutti dello Spirito di Dio, perché siamo predestinati a diventare figli eterni di Dio e non demoni destinati a perire. Ci sta che la creazione dei figli di Dio abbia richiesto e richiede ancora un altissimo prezzo di sangue. E Dio ha detto: voi non avete ancora combattuto fino al sangue contro il peccato. La predestinazione non è un destino prefissato, ma è semplicemente una meta, una destinazione stabilita in precedenza, cioè prima della fondazione del mondo, Dio ha stabilito quali sono le qualità spirituali che i suoi futuri figli devono avere per poter entrare nel suo regno e nella sua eternità. Questa predestinazione è stata sentenziata da Dio in Genesi 3, come abbiamo visto. Io porrò inimicizia fra te e la donna, e disse: questa progenie ti schiaccerà il capo. E non c'è nessuna profezia, non c'è nessuna profezia che detta da Dio non si avvera. Quindi questa profezia si riferisce alla Chiesa di Dio che nel corso dei secoli sarebbe stata in continua lotta contro Satana fino alla vittoria finale mediante Cristo, il quale ha già sconfitto Satana. Si riferisce anche alle vicissitudini della famiglia umana in genere. Infatti l'uomo ha dovuto sudare sempre lacrime di sangue per portare un po' di pane e dare sopravvivenza ai suoi figli e alla sua famiglia. La donna ha dovuto soffrire moltissimo nel partorire, nell'allevare figli e nel subire anche molte angherie dell'uomo che si è comportato più da padrone che da marito. Non doveva andare così. Nell'intento originale di Dio, il matrimonio e la famiglia avrebbero dovuto essere una totale armonia. Quindi Dio sapeva che Satana avrebbe ferito il calcagno a Gesù, spingendo alcuni uomini increduli a crocifiggere l'innocente figlio dell'uomo e figlio di Dio. E per questo motivo l'apostolo Pietro fu ispirato a scrivere per noi che il sacrificio di Gesù Cristo, l'agnello perfetto di Dio, fu previsto da Dio stesso fin da prima della fondazione del mondo, ma è stato manifestato negli ultimi tempi per noi, affinché per mezzo di lui noi crediamo in Dio. Quindi la meta è la fede, quella che non avevamo. E questo è scritto in 1 Pietro, capitolo 1, versetti da 19 e 20. Quindi questa scrittura di 1 Pietro, capitolo 1, versetto 19 a 20, è una lezione su chi noi poniamo la nostra fede. Su chi tu poni la tua fede? Sulle tue forze o su Gesù Cristo? tutto il mondo sta per combattere questo coronavirus, dobbiamo darci da fare per proteggerci, ma non dobbiamo abbandonare la fede presi da terrore. Ricordiamo che Gesù Cristo è il vero principe. Durante il suo ministero terreno, Gesù ha sconfitto Satana sia morendo da innocente sulla croce per tutti noi, sia risuscitando e aprendo per noi l'accesso al Padre eterno e all'albero della vita. Difatti, in Apocalisse 2, versetto 26, dice Dio: «A chi vince e ritiene fino alla fine le opere mie, darò potestà sulle nazioni». Siamo chiamati a vincere il peccato, il virus della morte. Siamo chiamati anche a compiere le opere di Dio sino alla fine. Non le opere nostre, ma le opere sue, quelle di Dio. «A chi vince concederò di sedere con me sul mio trono, come anch'io ho vinto e mi sono posto a sedere col Padre mio sul suo trono». Capitolo 3, versetto 21. Gesù è risuscitato da morte ed ha fondato la sua Chiesa, elargendo lo Spirito Santo ai santi e apostoli, ai quali ha affidato il grande mandato, che è in Matteo capitolo 28, dal versetto 19, dove dice: «Andate dunque e fate discepoli di tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro di osservare tutte le cose che io vi ho comandato. Ora ecco, io sono con voi tutti i giorni fino alla fine dell'età presente». La predicazione del vero Vangelo era ed è un compito sovrumano che richiede il dono di Dio, la potenza di Dio, lo Spirito di Dio. Il vero Vangelo era ed è un messaggio molto scomodo, perché preannuncia la instaurazione del regno di Dio sulla terra in sostituzione di tutti i governi umani. Messaggio non gradito dai governanti di allora. Perciò i primi cristiani furono perseguitati ferocemente. Quando il Messia stava per nascere sulla terra, fu oggetto di persecuzione da parte di Satana. I suoi demoni erano pronti a distruggerlo mediante i governanti umani, ma non vi riuscirono. Il capitolo 12 rivela anche l'esistenza di due chiese, rappresentate simbolicamente da due donne, una infedele e una fedelissima sino alla morte. La chiesa infedele fa guerre e perseguita l'altra donna, costringendola a fuggire e a nascondersi. Ma Dio non permise che la chiesa fedele fosse sterminata del tutto. Non abbandonò i suoi fedeli. Alcuni li fece martiri, ma la maggior parte li preservò. Molti sopravvissero fuggendo nel deserto, in luoghi isolati, ai confini dell'impero romano, lontano dai soldati. Difatti, nel versetto 6 dell'Apocalisse 12 è scritto che la donna fuggì nel deserto dove Dio aveva preparato un rifugio perché vi fosse nutrita per 1260 giorni. I 1260 giorni indicano profeticamente un periodo di 1260 anni, cioè circa 13 secoli. La vera Chiesa dovette nascondersi fino al XIII-XIV secolo, cioè sino a quando il potere assoluto della Chiesa infedele non fu messo in discussione. E la storia narra degli attacchi dell'imperatore Federico II e del re Filippo di Francia contro il dominio papale, dominio assoluto papale, e della libertà religiosa che per la prima volta nella storia potette essere praticata nel nuovo continente scoperto da Cristoforo Colombo nel XIV secolo. Molti perseguitati europei migrarono in America, dove si dettero un'organizzazione di governo che assicurasse loro finalmente la libertà religiosa. In un tale contesto di libertà, la vera Chiesa potette sopravvivere e trasmettere la sana dottrina e la propria fede ai posteri, che siamo noi. La vera Chiesa di Dio non è mai stata una istituzione in competizione o in collusione con gli imperatori e i governanti della terra. Al contrario, la vera Chiesa è sempre stata formata da un movimento di famiglie credenti sparsi nel mondo nell'attesa che Gesù Cristo torni a raccoglierli in un unico popolo. Soltanto dal 1700 in poi la vera Chiesa e i suoi membri ebbero modo di iniziare ad avere una relativa libertà e visibilità pubblica. Questo è un segnale anche per Satana e i suoi demoni, i quali sanno di avere poco tempo a disposizione. Ma Dio ci incoraggia e dice in Apocalisse 12, versetto 12, «Rallegratevi, o cieli, e voi che abitate in essi, ma guai a voi, abitanti della terra e del mare, perché il diavolo è sceso a voi con grande ira, sapendo di avere poco tempo». Quindi in questo sermone ho cercato di spiegare mediante la parola rivelata da Dio quel che è accaduto, quel che sta accadendo e quel che accadrà. Sapendo di avere pochissimo tempo, che cosa farà il diavolo? Che cosa farà il diavolo? Allora il dragone si infuriò contro la donna e andò a fare guerra a quelli che restano della discendenza di lei, che osservano i comandamenti di Dio e custodiscono la testimonianza di Gesù. Guardatevi attorno e cercate di vedere chi veramente insegna e chi veramente pratica la testimonianza di Gesù e i comandamenti di Dio. Difatti quelli che restano della discendenza della vera Chiesa di Dio, fratelli, siamo noi, non soltanto noi in questa sala, ma tutti quelli che sparsi nel mondo ancora continuano ad osservare i comandamenti di Dio e a custodire la vera testimonianza di Gesù. Noi siamo la discendenza o progenie alla quale il dragone sta facendo continuamente guerra su tutti i fronti. E basti pensare che la Bibbia è oggi un libro quasi fuorilegge, che nessuno vuole seguire. Ho detto all'inizio che questo è un sermone di speranza e di incoraggiamento. Perché il nostro Signore Gesù, ricordiamolo sempre, ha già vinto il mondo. Egli tornerà sulla terra per risuscitare e giudicare i vivi e i morti. Tornerà con l'immortalità e l'onnipotenza di Dio. Egli è il principe legittimo. Egli toglierà di mezzo tutti i falsi principi ed usurpatori di governanti e instaurerà la vera pace e la vera giustizia. Insegnerà a tutti il vero amore, di cui oggi c'è una idea completamente sbagliata di cosa sia l'amore. Finalmente, sotto la guida di Gesù e della sua Chiesa, allora glorificata, i popoli impareranno la vera via della giustizia, la via della vera pace, del vero amore, in una terra totalmente purificata e rigenerata. Per concludere, fratelli e sorelle, e questa volta per concludere davvero, desidero condividere con voi il messaggio di grande fede e di incoraggiamento che Dio dà mediante le parole ispirate dell'Apostolo Paolo ai cristiani di tutti i tempi. Paolo fu ispirato divinamente a scrivere: «Che diremo dunque riguardo a queste cose? Se Dio è per noi, chi sarà contro di noi? Colui che non ha risparmiato il proprio figlio, ma lo ha dato per noi tutti, non ci donerà forse anche tutte le cose con lui? O pensiamo che lui ci abbandonerà e ci farà morire per uno stupido virus, coronavirus?» Non ci perdiamo di coraggio, fratelli e sorelle. Certamente Dio non ci abbandonerà, non abbiate alcun dubbio. Perché, continua l'Apostolo Paolo, in tutte queste cose che stanno accadendo nel mondo, noi siamo comunque più che vincitori in virtù di colui che ci ha amati. Infatti sono persuaso che né morte, né vita, né angeli, né principati, né cose presenti, né cose future, né potenze, né altezza, né profondità, né alcun'altra creatura potranno separarci dall'amore di Dio che è in Cristo Gesù nostro Signore, il quale ci ha donato la vita eterna in prospettiva. E quando avrà instaurato il suo regno su questa terra meravigliosa, questa vita eterna egli ce la donerà. Quindi, fratelli e sorelle, per concludere, rallegriamoci perché il tempo è vicino.